Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare la trasmissione di questo martedì della Voce del Magistero all'Angelus che il Papa ha dedicato domenica scorsa, 16 luglio, a presentare la parabola del seminatore. La parabola del seminatore che troviamo in diversi Vangeli, sicuramente il Papa fa riferimento a al Vangelo di Matteo, capitolo 13, i versetti dall'1 al 23. La parabola del seminatore è una parabola che mi ha sempre affascinato, come penso a molti, forse perché erroneamente mi identificavo, pensavo che avrei voluto essere un piccolo seminatore sulla scia, sull'esempio, sul modello di Gesù. E questa è una possibilità che il Papa lascia emergere nel suo commento, poi adesso la leggeremo. Però forse è più indicato pensare che noi non siamo dei piccoli seminatori, non siamo chiamati tanto a imitare Gesù nel seminare quanto a preparare il terreno su cui la parola, il seme, va ad appoggiarsi. Cioè noi siamo come il terreno, possiamo sforzarci di essere recettivi o essere sassosi, o essere pieni di rovi. E soltanto nella misura in cui cerchiamo di ricevere, di accogliere, di fare nostra la parola di Dio, la parola che viene seminata, il seme, permettiamo a quest'ultimo di produrre il 100, il 70, il 30 per uno, come appunto dice il Vangelo. Quindi forse il nostro principale lavoro dovrebbe essere quello di preparare noi stessi e magari anche gli ambienti su cui abbiamo una certa possibilità di influenza, predisporli ad accogliere questa parola, a fare sì che questa parola, che questo seme possa portare tutto il frutto di cui è capace. Certamente questo è un punto molto importante, delicato e dolente anche della Chiesa oggi in Occidente. Una Chiesa fatta da uomini, da noi, uomini, preti, vescovi, laici, famiglie, che seminano poco e che si preparano poco ad accogliere la parola di Dio per diventare a loro volta dei seminatori, dei trasmettitori della parola. E questo non tanto perché siamo più bravi, più cattivi di quelli di altre epoche, ma a mio avviso perché non abbiamo proprio l'idea della parabola, non abbiamo proprio il senso che è contenuto dentro questa bellissima e importantissima parabola. E il senso è proprio questo, che il seme, la parola che Gesù affida al terreno, ha bisogno di incontrare qualcheduno e qualche cosa che si lasci penetrare da questa parola, diversamente la parola va a finire dove non produce frutto, va a finire sul terreno pieno di rovi, va a finire sul selciato, va a finire in un luogo come potrebbe essere una strada priva di terra, solo cemento, quindi qualcosa di duro, di impenetrabile e quindi di impossibile per la parola stessa. Certamente questo è uno dei grandi problemi pastorali, diciamo così, che noi abbiamo, che il nostro mondo occidentale ha, cioè che il mondo cattolico in Occidente oggi ha, in modo superiore, credo, a quello di tante altre epoche della storia della Chiesa. Ma vediamo cosa dice, cosa ha detto il Papa. Oggi il Vangelo ci presenta la parabola del seminatore. Quella della semina è un'immagine molto bella e Gesù la usa per descrivere il dono della sua parola. Immaginiamo un seme, è piccolo, quasi non si vede, ma fa crescere piante che portano frutto. La parola di Dio è così. Pensiamo al Vangelo, un piccolo libro semplice, alla portata di tutti, che produce vita nuova in chi lo accoglie. Dunque, se la parola è il seme, noi siamo il terreno. Possiamo riceverla oppure no. Però Gesù, buon seminatore, non si stanca di seminarla con generosità. Conosce il nostro terreno. Sa che i sassi della nostra incostanza e le spine dei nostri vizi, che sono quelli che lui indica nei versetti di Matteo 21-22, sa che i sassi della nostra incostanza e le spine dei nostri vizi possono soffocare la parola. Eppure spera, spera sempre che noi possiamo portare frutto abbondante. Così fa il Signore e così siamo chiamati a fare anche noi, a seminare senza stancarci. Ma come si può fare questo, seminare continuamente senza stancarci? Facciamo qualche esempio. Il primo esempio che il Papa fa è quello dei genitori. E qui ci siamo dentro un po' tutti. Cioè, noi pensiamo che il seminatore sia il missionario, il predicatore, il confessore, tutte cose vere. Anche se non dimentichiamoci il terreno, no? Lo dice prima, l'ha detto prima anche il Papa, noi siamo il terreno. Però siamo un terreno che per essere predisposto a trasmettere la parola, il seme che riceve, ha bisogno di essere preparato. Partiamo dai genitori, anzi il Papa parte dai genitori. I genitori sono tutti quelli che, avendo dei figli, sono i seminatori della parola per i loro figli. O se volete, sono quelli che preparano il terreno dei loro figli ad accogliere la parola di Dio. E questo, anche questo è un tema su cui siamo molto indietro, molto scadenti. Quanti sono i genitori che si preoccupano che i loro figli diventino dei terreni ben predisposti ad accogliere la parola di Dio? E non lo dico per quelli che non hanno il dono della fede, che è normale, ma lo dico anche per quelli che la fede ce l'hanno o credono di averla, per quelli che frequentano la Chiesa, per quelli che portano i loro figli a catechismo, che gli fanno ricevere i sacramenti. Quanto si preoccupano di essere loro stessi dei modelli, dei seminatori per i loro figli, perché è un po' quello che succede, che è successo soprattutto in anni passati nei confronti della scuola, no? Il bambino, il ragazzo viene iscritto, viene portato, magari fisicamente viene portato tutti i giorni ad una scuola e lì viene parcheggiato. Chi si preoccupa, quali sono i genitori che si preoccupano di che cosa riceve in questa scuola, per esempio? Di che cosa viene a lui insegnato? di controllare anche, perché non è che tutti i professori, anzi non sono una maggioranza quelli che insegnano cose buone, ma soprattutto mostrare al bambino, al ragazzo, che il primo educatore sono i genitori, il papà e la mamma. Quanti bambini portano a catechismo i loro figli? A ricevere soprattutto il catechismo, la catechesi che prepara al sacramento della cresima o della comunione o della confessione. Quanti si preoccupano di questo? Cioè di essere loro stessi i primi testimoni, di essere loro stessi quelli che intervengono, interloquiscono con i loro figli, si preoccupano di chiedere, di sapere, di verificare, di dialogare. Essi seminano, i genitori, dice il Papa, seminano il bene e la fede nei figli e sono chiamati a farlo senza scoraggiarsi. Se a volte questi sembrano non capirli e non apprezzare i loro insegnamenti, o se la mentalità del mondo rema contro. Qui il Papa mette in luce un aspetto dello scoraggiamento, no? Spesso noi vediamo il risultato apparentemente modesto, o addirittura assente, o addirittura contrario di quello che vorremmo insegnare, di quello che vorremmo trasmettere ai nostri figli. È un esempio diverso da quello che ho fatto prima, cioè prima ho detto ma chi si preoccupa, quali sono i genitori? Qui il Papa ha in mente genitori che si preoccupano, ce ne sono, che però spesso si scoraggiano. Oppure si preoccupano, e già questo siamo molto avanti, perché loro testimoniano delle cose che vanno contro lo spirito del mondo, perché il mondo rema contro. E quando incontrano quella che il Papa chiama la mondanizzazione, cioè uno spirito che domina il mondo contemporaneo e che è purtroppo certamente uno spirito, un senso comune, diffuso, avverso, contrario, ostile all'insegnamento della Chiesa e all'insegnamento di quei genitori. E il Papa dice: non scoraggiatevi, il seme buono resta, questo è ciò che conta, e attecchirà a tempo opportuno. E questo è certamente una riflessione da fare, non dobbiamo avere paura. Quello che viene seminato in qualche modo rimane, soprattutto se ci siamo preoccupati di preparare il terreno, cioè di preparare il ragazzo, la ragazza, i bambini, i figli che devono ricevere questo seme. Ma se, continua il Papa, cedendo alla sfiducia, rinunciamo a seminare, rinunciano i genitori, rinunciano a seminare, lasciano i figli in balia delle mode del cellulare, senza dedicare loro tempo, senza educarli, allora il terreno fertile si riempirà di erbacce. Genitori, non stancatevi di seminare nei figli. Questo è un po' il primo esempio che fa. Che il Papa fa, quello dei genitori. Genitori, seminatori, preparatori del terreno dei loro figli affinché il seme, la parola di Dio, penetri e trasformi. Il secondo esempio è quello dei giovani. Guardiamo un po' ai giovani. Anche loro possono seminare il Vangelo nei solchi della quotidianità. Cioè, senza immaginare di fare cose straordinarie nella vita quotidiana, seminare il Vangelo, soprattutto da parte di un giovane, è una cosa importantissima. Perché sconvolge la mentalità dominante, sconvolge lo spirito del mondo, soprattutto se è un giovane a testimoniare questa cosa. Ad esempio, fa il Papa fa l'esempio della preghiera. È un piccolo seme che non si vede, ma con il quale si affida a Gesù tutto quello che si vive. E così lui può farlo maturare. Ma penso anche al tempo da dedicare agli altri, a chi ha più bisogno. Può sembrare perso, invece è tempo santo, dice il Papa. Mentre le soddisfazioni apparenti del consumismo e dell'edonismo lasciano a mani vuote. E penso allo studio. È vero, è faticoso e non subito appagante, come quando si semina, ma è essenziale per costruire un futuro migliore per tutti. Anche qui tante riflessioni. I giovani, la preghiera non va mai perduta, di un giovane, di un anziano, di un vecchio, ma in modo particolare di un giovane, anche per la testimonianza che dà, perché non è... E così non è così scontato, così un'abitudine trovare giovani che preghino. E comunque, dice il Papa, la preghiera non è mai inutile, non è mai buttata al tempo, buttato via. Se noi affidiamo la nostra preghiera a Gesù, è chiaro che lui è capace di fare maturare questa preghiera, è capace di trasformare questa preghiera in un seme che può fare maturare quando, se e quando ci saranno le condizioni. Oppure il tempo da dedicare agli altri. E qui anche i giovani hanno tanto da imparare. Tempo da dedicare agli anziani, agli ammalati, ma anche il tempo da dedicare ai loro coetanei, quando percepiscono che questi non hanno la fede, non hanno il dono della fede. Allora qui dovrebbe scattare in un battezzato quella scintilla. Dice, ma io che cosa faccio per trasmettere la fede a quel mio amico, a quel mio compagno di scuola che non ce l'ha, a quel ragazzo, quella ragazza che all'università vedo tutti i giorni e che non ce l'ha la fede? È chiaro che la fede non è qualcosa che si mette dentro come un chiodo in un muro. E bisogna anche stare attenti perché è una cosa molto delicata, intima. Cioè, non posso... come dire, violare la libertà, la sensibilità, però posso e devo, se sono un vero cristiano, cercare tutte le maniere perché questo avvenga, magari non dicendo nulla, magari semplicemente affidando il mio amico, la mia amica, a Gesù nella preghiera, nel silenzio. Lo si vedrà poi in paradiso tutto questo. Qui non si vede, ma non è tempo buttato via. Non c'è nulla di ciò che facciamo che non venga ripreso dal Signore e utilizzato secondo la sua volontà, cioè secondo le sue modalità, che non sono le nostre, i suoi tempi che non sono i nostri. Ecco, anche questo è un tema assolutamente, la preghiera, la testimonianza, l'apostolato, e il Papa cita lo studio. Pensate a studiare, e non solo a studiare quello che ci viene chiesto di studiare a scuola o all'università, ma anche a studiare la fede che dobbiamo trasmettere. Perché è vero che la fede si fonda sul mistero di Cristo, sul mistero di Dio che si rivela in Cristo, che non possiamo spiegare in modo, come dire, comprensibile immediatamente alla ragione. Certo, possiamo fare e dobbiamo fare dei ragionamenti, ma soprattutto, anzitutto, dobbiamo raccontare questa storia. Cioè la storia di Dio che si incarna per salvare l'uomo, la storia di Dio che si fa uomo, che si fa Cristo. Raccontare questa storia, che è la storia della salvezza, trovare il modo per raccontarla, significa bussare al cuore della persona alla quale stiamo parlando. Io la metto lì. La metto alla sua attenzione questa storia, la metto al suo ascolto. Raccontare per esempio la storia dell'Antico Testamento, come Dio si sceglie un popolo, lo coltiva, lo educa, lo guida, lo punisce, perché dentro quel popolo, da quel popolo nascerà il Salvatore. O ancora prima, la creazione, la bellezza della creazione. Cioè Dio ha creato uomini e cose e animali e piante, tutto bello, bellissimo. Però poi è successo qualcosa, è successo il peccato, è scoppiato un disastro cosmico. La creazione si è rivoltata nella persona degli angeli ribelli prima, Lucifero, da qui la grande battaglia che scoppia nei cieli, raccontata dall'Apocalisse, fra gli angeli ribelli e quelli rimasti fedeli a Dio, guidati da San Michele, qui sunt Deus, chi come Dio? Chi può pretendere di essere Dio? Questo era il grido di battaglia di San Michele, con il quale difende l'onore di Dio, difende il progetto d'amore di Dio, il suo progetto che vuole portare il suo amore nel cuore di tutti gli uomini. E da qui la grande battaglia, Lucifero, l'inferno, eccetera. Raccontare questa storia, trovare il modo di raccontare questa storia ai non credenti, significa fare una straordinaria opera di apostolato. Certo, poi uno può fare, da lì possono nascere delle domande e bisogna sapere dare delle risposte. Questo significa studiare. Studiare la Bibbia, studiare il catechismo, studiare la dottrina della fede. Essere in grado, nella misura delle nostre capacità, di dare delle risposte. L'apologetica nasce così, no? Siate sempre in grado, capaci di rispondere alla domanda, dice San Pietro, che vi verrà posta, al perché della vostra fede. Perché sei cristiano? Quando uno dice, ma perché vai a messa? Bisogna saper dire che cosa succede nella messa. Dobbiamo saper dire in che cosa credo. Perché è vero che il cristianesimo è anzitutto il seguire una persona, la persona del Figlio di Dio. Ma è vero che questa persona ha lasciato un insegnamento, una dottrina. Non dobbiamo mai mettere in contrasto, in contrapposizione la parola di Dio con la dottrina della fede che nasce dalla parola di Dio e nasce dalla dottrina della Chiesa, dall'insegnamento della Chiesa. Pensate a questa straordinaria storia della Chiesa che da 2000 anni e passa racconta agli uomini la salvezza. Li porta, li guida, coloro che naturalmente vogliono, permettono di essere guidati. guida, li porta dentro la felicità eterna che non finisce. Anche questo dobbiamo essere in grado di raccontarlo, perché questa è la storia della salvezza, questa è la storia di Dio. Le grandi e straordinarie cose che questo insegnamento della parola, fatto proprio dalla Chiesa, dai padri, dai maestri, dai dottori, dai santi, dai pastori, ha permesso che il messaggio di Cristo arrivasse fino a noi integro sostanzialmente. Poi certo ci sono state le eresie, ci sono i traditori, è cominciata subito così la storia della Chiesa con un tradimento, ma ci sono stati anche i santi, ci sono i santi, c'è una continuità straordinaria di questo insegnamento. E quando il Papa dice lo studio, certamente ha in mente lo studio che dobbiamo, che è, diciamo, è il lavoro, il dovere dello studente, ma è a maggior ragione dello studente cristiano, no? Bisogna imparare per essere capaci di trasmettere, ma è anche lo studio del cristianesimo. È lo studio di Cristo. Cristo può essere, cioè bisogna pregarlo, bisogna credergli, ma per fare tutto questo, bisogna conoscerlo. Conoscerlo significa studiarlo, significa pregarlo, significa leggere la sua storia, raccontata nei Vangeli e preparata nella storia dell'Antico Testamento e che continua negli Atti degli Apostoli, nelle lettere di San Paolo, di San Pietro, e che continua nella storia della Chiesa, che è un prolungamento dell'insegnamento di Cristo. Tutto questo non è immediatamente appagante, non piace a nessuno studiare, o meglio, non piace soprattutto all'inizio. All'inizio si fa una fatica tremenda perché non si capisce niente. È un po' come studiare una lingua straniera, una materia che non conosciamo. All'inizio ci sono tante parole che, boh, chissà cosa vogliano dire. Facciamo proprio fatica a entrare dentro. Ma se abbiamo la costanza e la pazienza di entrare dentro, e poi ci innamoriamo di questo insegnamento, di questa dottrina. E soprattutto diventiamo in grado di trasmetterlo a nostra volta. Genitori, quindi, giovani, adesso vediamo i seminatori di Vangelo, dice il Papa. Molti bravi sacerdoti, religiosi e laici impegnati nell'annuncio, che vivono e predicano la parola di Dio spesso senza registrare successi immediati. E qui pensate ai grandi missionari. E apparentemente sono stati sconfitti, come il loro maestro Gesù. Gesù apparentemente, Venerdì Santo, buio, morte, dolore, sofferenza, però poi è venuta la risurrezione. Pensate ai grandi missionari. San Francesco Saverio, il patrono dei missionari, non voleva andare in Cina, aveva capito che la Cina era la chiave dell'Asia, non ci è arrivato. Pensate al Giappone. Il Giappone ha conosciuto una prima fase in cui ci sono state tante conversioni. Poi c'è stata una grande reazione, persecuzione, morte. La Chiesa scompare. i missionari sono tutti costretti a fuggire o muoiono o a stare nascosti. Ancora oggi il Giappone appare impenetrabile, certo c'è una chiesa, c'è la chiesa giapponese, ma è un'infimissima minoranza. Pensate alla chiesa in Cina, quanta persecuzione, soprattutto negli anni, nei decenni del comunismo, dal 1948 in poi, ma ancora adesso. Ricordiamoci sempre che nel 1989, quando l'Europa, la Russia si liberavano dal comunismo, nello stesso anno la Cina faceva la scelta opposta. A Piazza Tiananmen, nel giugno del 1989, i giovani cinesi, gli studenti cinesi che chiedevano la libertà, vengono massacrati dai carri armati mandati dall'esercito del Partito Comunista Cinese, che ancora oggi è l'unico partito legale che domina la struttura dello Stato cinese e che si prepara a conquistare il mondo, a cominciare dall'isola che ha davanti, dove si sono rifugiati quelli che hanno combattuto per difendere la libertà contro il comunismo nel 1948, ma sono stati sconfitti. E ancora oggi chi vive a Taiwan, l'antica Formosa, vive nella paura che una nazione 60 volte più grande dell'isola di Taiwan, 1.200.000.000-300 milioni contro 27 milioni, possa invaderla e annetterla. E allora il missionario che arriva in Cina si ferma, viene, muore e non vede, o che dopo 50 anni di predicazione non vede il risultato, non deve pensare mai che tutto quello che ha fatto è inutile, perché non funziona così nella storia della Chiesa. Il signore della storia, il padrone del tempo, usa il bene che viene fatto nel tempo secondo suoi criteri, che non sono i nostri criteri. Noi non dobbiamo giudicare dal risultato in nessuna cosa, perché Dio può servirsi di quello sforzo, di quel sacrificio, di quel martirio. 50 anni dopo, un secolo dopo, che cosa ne sappiamo noi? È il mistero della trasmissione della fede. Santa Teresina del Bambino Gesù, che è l'altra patrona insieme a San Francesco Saverio delle missioni, ma mentre San Francesco Saverio è stato in missione, è morto in missione, ha battezzato migliaia di non cristiani, li ha portati alla fede. Santa Teresina muore a 24 anni senza essere mai uscita dal convento. E però offre il suo cuore, offre le sue preghiere, offre i suoi sacrifici, il suo dolore, la sua sofferenza per le missioni. E Dio si serve di una ragazza che non è mai uscita dal suo convento per portare la fede cristiana in tutto il mondo. Non dimentichiamo mai, quando annunciamo la parola, che anche dove sembra non succeda nulla, in realtà lo Spirito Santo è all'opera e il regno di Dio sta già crescendo attraverso e oltre i nostri sforzi. Perciò avanti con gioia, cari fratelli e sorelle. Ricordiamo le persone che hanno posto il seme della parola di Dio nella nostra vita. Ognuno di noi pensi, come è incominciata la mia fede? Magari è germogliato anni dopo che abbiamo incontrato i loro esempi, ma è successo proprio grazie a loro. Allora ognuno di noi pensi a chi ha avuto la pazienza di trasmetterci la fede, i nostri genitori, per esempio. Se siamo qui, se siamo stati battezzati, se abbiamo ricevuto i sacramenti, se abbiamo ricevuto un insegnamento cristiano, è perché qualcuno si è fatto carico nei nostri confronti di fare questo. E preghiamo per lui. Preghiamo per la maestra di catechismo. Preghiamo per chi magari ci ha aiutato a ritrovare la fede dopo che l'avevamo perduta. Quanti sono? Nella storia, ma anche nell'attualità. Perché è vero, oggi tanti perdono la fede, ma tanti la ritrovano. Soprattutto ci sono dei continenti dove il cristianesimo è in grande crescita. Pensate all'Africa, con tanti problemi, certo. Ma una chiesa fiorente, una chiesa giovane. E pensate, tutto cominciò perché ci fu un santo, Daniele Comboni, missionario, che non 2000 anni fa, ma 200 anni fa andò lì e cominciò a seminare. Apparentemente senza vedere grandissimi risultati. Ma oggi i risultati ci sono. Pensate ai grandi paesi dove la fede non fa fatica a penetrare per tanti motivi, perché ci sono culture molto forti, il Giappone, la Cina, l'India. E però pensate a quelli che il seme l'hanno messo lì. Pensate ai primi santi cinesi, vietnamiti, indiani, che ci sono, che hanno messo il piccolo seme. E questo poi darà i risultati quando Dio vorrà e come Dio vorrà. Perciò avanti con gioia, cari fratelli e sorelle. Ringraziamo e ricordiamo le persone che ci hanno aiutato. Magari la nostra fede è germogliata tanti anni dopo e ci siamo dimenticati della vecchia zia che ci parlava di Gesù, del catechismo, che ci insegnava a pregare tanti, tanti anni fa. Però c'è stata. Alla luce di tutto questo possiamo domandarci, io semino del bene? Questa è la domanda finale, la fa sempre il Papa. Sulla scia dell'insegnamento di Sant'Ignazio, è un po' il suo stile, il suo metodo. Sant'Ignazio, soprattutto negli esercizi, descrive una scena, te la mostra, una scena della vita di Gesù o una scena che ha inventato lui o che gli è stata dettata dalla Madonna nella grotta di Manresa, dove ti invita a fare una meditazione o una composizione di luogo, cioè a guardare, e poi però ti pone sempre la domanda alla fine, e tu che cosa fai? Cioè tu in questa scena dove stai? Con chi sei? Cioè, cosa hai fatto? Cosa puoi fare? Cosa vuoi fare per Gesù che ti ha salvato dalla dannazione eterna, dall'inferno? Che ha dato la tua vita, che è morto per te, per darti la felicità eterna. Tu che cosa fai per lui? Allora guardalo sulla croce, guardalo nella notte del Getsemani, quando suda sangue, guardalo quando viene colpito dalle frustate o quando viene incoronato di spine. E chiediti, ma perché sta facendo tutto questo? Per indicarti la strada della croce, del sacrificio che tu devi compiere come lui, con lui. E lui ti aiuterà a sopportarla. Perché attraverso quella croce ti salvi e salvi, o meglio, contribuisci a salvare persone che si salveranno grazie al sacrificio di Cristo, che certamente è il sacrificio universale per ogni uomo, ma che Cristo ha deciso di renderti copartecipe. Cioè vuole che tu dia il tuo piccolissimo, modestissimo, ma significativo, importante, soprattutto per te, contributo. E tu che cosa fai? È la domanda delle domande. Tu semini il bene. Mi preoccupo solo di raccogliere per me o anche di seminare per gli altri. Anche qui attenti, il cristianesimo non è individuale, è lontanissimo da ogni forma di individualismo. Il cristianesimo prevede sempre l'esistenza di un popolo, che non è il popolo etnicamente inteso, che è importante, ma è il popolo della Chiesa, è il popolo dei cristiani, è il popolo di Cristo, che cammina nella storia, avversato, combattuto, spesso combatte lui stesso, lotta, difende. Prega, soffre, ma va avanti verso Cristo, verso il ritorno glorioso di Cristo. E tu sei dentro questo popolo, oppure sei uno che preferisce stare per i fatti propri, perché l'importante è che io mi salvi, al massimo la mia famiglia, i miei amici intimi. Attenzione, il cristianesimo non è questo. Leggetevi la bellissima lettera enciclica di Benedetto XVI, la Spe Salvi sulla speranza. Cristianesimo non è mai individualista. Prevede sempre l'opera, l'azione di un popolo dentro il quale ci sei tu, ci sei anche tu. Getto qualche seme di Vangelo nella vita di tutti i giorni. Nello studio, nel lavoro, nel tempo libero. Mi scoraggio, o come Gesù continua a seminare, mi scoraggio. Quante volte ci scoraggiamo? Certo, non vediamo il risultato, non abbiamo lo zuccherino, spesso Dio non ci dà le consolazioni che vorremmo, ci lascia un po' nell'amarezza, nella desolazione, ma è normale. I grandi santi hanno attraversato questa esperienza drammatica. Pensate alla Santa Teresa di Calcutta, che dice nella sua autobiografia: io per anni, 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 anni ho sempre sperimentato l'assenza di Dio. Terribile. Per una che aveva la fede che aveva lei. Lei che a Dio ha dato tutto, tutta la vita, tutto il suo entusiasmo attraverso i poveri. E guardate che poi aiutare i poveri come faceva lei, non è una passeggiata, non sono i poveri ideologici di cui ci riempiamo la bocca, no? I poveri lei li andava a raccogliere per strada, li curava, erano gli ammalati, li assisteva prima, quando morivano. Eppure dice, io non ho mai, ho rarissimamente sentito la presenza di Dio, lo zuccherino, la consolazione, direbbe Sant'Ignazio. Oppure San Giovanni della Croce, quando parla delle sue terribili notti dello spirito, quando tutto sembra buio, quando il demonio ci tenta nella misura più bestiale, crudele, cattiva possibile, cioè quella di farci non sentire, di privarci apparentemente, non sostanzialmente, ma di farci sentire l'assenza di Dio, il buio, la tristezza. Viene sempre dal diavolo la tristezza. Allora io mi lascio scoraggiare, ma dov'è la mia fede? Cioè Cristo si è lasciato scoraggiare quando portava la croce e il Calvario, o quando sudava sangue, o quando ha visto uno dei 12 apostoli che lo ha tradito, o quando ha visto gli apostoli addormentarsi mentre lui gli aveva appena chiesto di vegliare, di pregare con lui. Questi si sono addormentati. Quante volte noi ci addormentiamo? Mi scoraggio oppure continuo a seminare, anche se non vedo risultati immediati. Chi è il modello? Il modello è Maria. Maria conserva la fede anche quando tutti gli apostoli dopo la crocifissione l'hanno persa. Tutti, sono scappati tutti, tranne Giovanni. Maria è rimasta sotto la croce. È presente al Cenacolo, non ha mai perso la fede. Sapeva che Cristo sarebbe risorto, perché credeva a quello che suo figlio gli aveva detto. Era addolorata come la Madonna addolorata, quella trafitta da una spada, come l'aveva annunciato Simeone nei Misteri Gaudiosi. Come vediamo in settembre, quando c'è la festa dell'Addolorata, la Madonna aveva una spada che aveva attraversato il suo cuore, però non ha mai perso la fede, neppure in quel dolore straziante di vedere suo figlio morire, ricevere gli sputi, ricevere gli insulti, gli scherni, mentre sale al Calvario, e di vedere l'ingratitudine o la paura, cioè noi saremmo scappati molto prima degli apostoli. Però lei non ha mai perso la fede, lei è il modello, non si è mai scoraggiata. Maria, che oggi veneriamo come Beata Vergine del Monte Carmelo, il Papa sta scrivendo, cioè, ha pronunciato queste parole la domenica scorsa, che era la festa, 16 luglio, della Madonna del Carmelo. E a lei chiede l'aiuto per essere seminatori generosi e gioiosi della buona novella. Mi fermo e ascolto le vostre domande. Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Mi chiamo Barbara, chiamo da Bergamo, parlo in
Sì.
intanto. Volevo chiederle due cose. Innanzitutto, se posso, visto che purtroppo per la stanchezza, durante la sua, diciamo, volevo, mi interessava molto, molto, molto sapere proprio di cosa. Il centro, il nucleo di quello che ha detto, la parte centrale. Posso sapere se posso contattarla, avere una mail, lasciare io la mia mail e
Sì,
magari
sì,
lei
sì.
gentilmente mi
Lei
scrive tutto quello che ha detto, poi
mandi una
non
mail. Mandi una mail alla Radio Maria, alla mia attenzione, Marco Invernizzi, e loro me la girano. E io poi le rispondo.
Pronto?
Pronto?
Sì,
Pronto?
professore? Pronto?
Sì.
Sì,
Sì.
buonasera. La stavo
Buonasera.
ascoltando con molta attenzione e lei
Da dove
quando ha
chiama, scusi?
detto, io scusi, io mi chiamo Menio, telefono da Latri in provincia di Frosinone.
Sì.
Stavo ascoltando quando lei ha detto, ricordiamoci chi ci ha iniziato al catechismo, alla fede e tutto quanto. Ho pensato subito a mia madre, come ha detto lei. Però io poi mi sono allontanato dalla chiesa, sono stato molto lontano e nel 2000 sono stato operato di cancro e dopo 25 anni ho fatto la mia prima confessione, perché durante la visita medica mi è successo qualcosa di particolare, ho visto il volto di una persona straziata in faccia di sangue e che con una certa voce proprio cavernosa mi ha dato dei consigli. Io ho scoperto un cancro in quel modo alla rene, ho fatto un'operazione, prima però mi sono andato a confessare a Subiaco. Avevo una vita molto peccaminosa io, quindi diciamo che lì è cominciato il mio primo inizio. Pensavo che Gesù fosse presente e vicino soltanto a persone che frequentassero la Chiesa. Mi sono chiesto come mai si è fatto vivo con me, perché io poi ho rischiato anche la vita in una avventura a Sabaudia, stavo affogando nella buca di Sabaudia. Lì ci sono le buche che sono dei tunnel verticali e sono riuscito ad uscire da quella buca perché avevo deciso già di morire, perché sono stato colto da una pace estrema in quanto io ho visto un tau bianco sulla profondità della buca davanti a me. Ho detto: beh, se c'è Gesù posso morire tranquillamente. E mi sono abbandonato a questa pace che non ho mai avuto sulla vita terrena. E però sono di botto, ho avuto come un passaggio di tempo che non mi sono reso conto, ho ripreso la realtà e sono riuscito ad uscire dalla buca. Io non ho una tecnica natatoria, non so nuotare. Quindi mi sono salvato
Sì.
uscendo da questa buca. Dopo che sono uscito da questa buca, un'altra piccola vasca che stava verso la spiaggia, c'era un bambino che stava affogando a 3 metri di acqua. Io sono stato lì 4 volte a tentare di entrare in acqua per salvarlo, ma non riuscivo ad andare giù. La quarta volta sono andato ad occhi chiusi, sono riuscito a toccarlo, prendo le fianche e lanciarlo in aria, appoggiando i piedi sul fondo del mare. E l'ho lanciato in aria e questo bambino l'ho riportato sopra. Io tutte queste esperienze le ho avute, chiaramente ho pensato a Gesù in ogni momento di pericolo, ma io ero una persona che aveva peccato tantissimo, non capisco per quale motivo. Mi sono sentito proprio avvolto in questa
Guardi, però,
presenza di.
se lei legge poi il Vangelo, vedrà come Gesù ha sempre una predilezione per quelli che sono lontani. Pensi solo alla parabola della pecorella smarrita, no? Cioè che lascia le 99 ma va a cercare quella che se n'è andata. Pensi alla parabola del figlio che se ne va, che dissipa tutti i suoi beni, eppure quando ritorna viene accolto come un principe, viene accolto tanto da suscitare l'invidia, la rabbia, l'incomprensione del fratello maggiore, eccetera. Ma questo anche noi, cioè nel senso, se siamo veramente cristiani, non possiamo non sentire il desiderio di riportare a Cristo, di riportare alla fede coloro che se ne sono allontanati o che comunque sono lontani perché non l'hanno mai conosciuta, non l'hanno mai avuta questa fede. Quindi è normale, cioè Gesù ha avuto nei suoi confronti, come nei confronti di tutti quelli lontani, una particolare attenzione, poi non darei troppo risalto alle cose che le sono capitate, perché ciascuno di noi ha ricevuto dei miracoli, il miracolo della vita, il miracolo della fede. Non facciamoci troppa attenzione, cioè l'importante è concretamente ascoltare quello che ha detto il Papa in questo angelo, se è importante. Io che cosa faccio per Cristo? Io che cosa faccio per seminare la sua parola? Che cosa faccio per testimoniare la sua parola? Perché non è che siamo noi che salviamo, attenzione, è lui. Però lui ha voluto che in qualche modo la nostra salvezza passasse attraverso il modestissimo, il piccolissimo contributo che diamo alla sua azione nella storia. Ecco. Quindi, Così, pensi soprattutto agli altri, pensi soprattutto a quelli che non hanno ricevuto i doni che lei ha ricevuto, perché anche gli altri possano ritrovare, come è accaduto a lei, possano ritrovare la fede. Bene, cari amici, abbiamo concluso la nostra riflessione sull'Angelus del Papa, dove Francesco ha presentato la parabola del seminatore. Abbiamo visto la differenza fra chi semina e chi è terreno che deve prepararsi ad accogliere la parola, ad accogliere il seme. Ricordo, come mi è stato chiesto, chi volesse scrivermi, di scrivere a Radio Maria, alla mail di Radio Maria, alla mia attenzione, che poi mi girano sicuramente la mail con quello che volete scrivere, ecco, insomma, riflessioni, richieste, domande, eccetera. Vi auguro una buona serata, una buona notte. Sarò via per alcune settimane, quindi riprenderemo poi verso la fine di agosto. Vi auguro una buona estate e rimaniamo sempre uniti nella preghiera, soprattutto in questo particolare frangente storico. Abbiamo tutti bisogno della grazia di Dio. Buonanotte e buona estate a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.